Dunque, vediamo che non leggeremo tantissimo, ma cercheremo di riflettere invece su cose che leggiamo, perché come ho visto la parola del Signore ha veramente grandissima sostanza, è alimento, è vita per tutti coloro che non solo la considerano tale, ma per coloro che il Signore ha chiamati. Ecco, stavo solo controllando. Per tutti coloro che il Signore ha chiamati. Sono cose che magari abbiamo letto, se li leggeremo, se Dio vorrà, poi nel tempo, negli anni, nei giorni, nella nostra vita, quando andiamo a letto, leggiamo. Io sono abituato ad andare a letto e me ne vado con la Bibbia o con qualcosa che di attinente, perché mi piace, è bello. È bello anche prima di addormentarsi, perché prima di addormentarci entriamo in un mondo che non conosciamo e quindi è bello lasciarsi andare comunque nelle mani del Signore. Questa è la mia personale opinione, ma che non vuole assolutamente essere questo è quello che penso io. Ma non deve essere assolutamente, se uno decide di leggere un'altra cosa, va bene lo stesso, magari la scrittura l'ha letta in un altro momento e trova meglio leggerla quando è più fresco, la mattina, e magari è più efficace, quindi non è un giudizio, è assolutamente il mio modo comunque di passare da un momento di coscienza a un momento di incoscienza con la parola di Dio. Questo mi piace anche per questo. Poi se uno lo fa la mattina e la sera, se riesce meglio ancora. Io per esempio la mattina appena mi alzo non ce la faccio per altri motivi. Comunque, dicevo che è bene riflettere su tutte queste cose. Abbiamo letto tante volte, vorrei leggere, o se qualcuno vuole, nella lettera ai Romani, il capitolo 8, i versetti che vanno dal 28 al 39.
Sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e, ancor più, è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcuna altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
Che parole meravigliose, non solo, ma poi vedremo un attimino più avanti, ma in questo capitolo vorremmo considerare due o tre cose, no? Che tutte le cose coprono il bene di quelli che amano Dio. I quali sono chiamati secondo il suo disegno. Significa che quelli che gli appartengono sono chiamati. Secondo il disegno che Dio ha previsto, prima della fondazione del mondo, c'è scritto. Perché quelli che ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio affinché siano, egli sia il primogenito di molti fratelli. Questo è il progetto di Dio, cioè che va al di là di quello che pensiamo, al di là della nostra mente, del nostro temporale. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. Incredibile. E poi c'è un'altra, sono le parole di fondo che abbiamo letto alla fine, nel versetto 37 e 38, che come possono non far parte del credente, cioè che danno veramente assoluta pace e certezza a chi possiede queste cose, a chi è stato chiamato, a chi è stato predestinato. Poi andiamo nel capitolo 9 di Ebrei. E vogliamo leggere dal 11 al 15. Se riesco a intervenire. Vorrei essere quella che da solo sì. Allora
che versetti hai detto?
11
dall'11
al 15,
sì.
Ma venuto Cristo sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano in modo da procurare la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso pure di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa.
Ecco, qui non c'è bisogno di dire tante cose, ma c'è nuovamente, se vedete, sotto la parola chiamati. Cioè, non parlamente di chiamati, cioè la sua morte è venuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Ecco, e poi voglio leggere ancora una cosa, in Apocalisse 17, al versetto 14, che dice: combatteranno, qui siamo quando si parla della caduta di Babilonia e di quello che succede, poi dice combatteranno, versetto 14, capitolo 17, contro l'agnello, e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. I chiamati. Nuovamente ci sono i chiamati. Ma certo che le cose potrebbero da queste parole sorgere tutta una serie di dubbi, di domande, e dire: ma allora, cioè, come mai ci sono alcuni chiamati, perché solo alcuni ha chiamato, non ha chiamato altri, e tutte le ma questo non è giusto, tutto quello che si vuole. Ma io credo che la parola di Dio è chiara, e poi certe cose sono convinto anche che non le rivela alla nostra comprensione, ma semplicemente al nostro spirito, che sono due cose un po' diverse, no? Spirito e comprensione sono due cose diverse. Quindi ogni tanto io penso a ciò che facciamo noi e che cosa abbiamo fatto per raggiungere la fede. No? Cosa abbiamo fatto per raggiungere la fede? Non lo so cosa abbiamo fatto. E mi rendo conto che se penso a cosa ho fatto per raggiungere la fede, io ho fatto questo per raggiungere la fede, poi mi sono trovato con un gruppo di altri credenti, e poi sono ancora tra quelli che cercano comunque con i loro sforzi, con i loro pensieri, con le loro opere, di raggiungere qualcosa di meritorio, no? Ma tutte queste cose, come diceva qualcun altro riguardo le opere, non saranno mai sufficienti per questo. Mai. Io posso fare tutte le opere che voglio, posso impegnarmi a lungo, in largo, posso pensare bene, posso pensare male, ma questo non sarà mai sufficiente. Allora la mia salvezza da cosa dipende? Dice pure questo fatto, la mia salvezza da cosa dipende? E qui vengono fuori di nuovo le parole del Signore che abbiamo letto in mille occasioni ma che non ci ricordiamo. Non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che chiama secondo la sua misteriosa e imperscrutabile intelligenza. Allora dice, ma allora tu cosa contesti ancora? Dice Paolo a Chiesa. Dice, tu allora scusa, se dipende se solo da lui, cioè dice, ma voi perché contestate? Di che cosa stiamo parlando? Quindi cioè, non dipende né da chi corre né da chi vuole. E questo dovrebbe dire, cari fratelli, sediamoci un secondo. Cerchiamo di capire che cosa significa né da chi corre né da chi vuole. Cioè io voglio essere salvato e non lo sei. Ma com'è possibile se io voglio essere salvato? E magari chi? Sono stato trovato da chi non mi cercava. No? Noi viviamo nella speranza, attenzione, di mutare oggi o nei giorni a venire, ecco un'altra illusione, pia illusione, di mutare oggi nei giorni a venire il nostro destino eterno, perché il tempo che viene scandito dalla rotazione della Terra attorno al Sole e attorno a se stessa ci illude che possa essere nostro, che possa essere il nostro possesso. E quindi in questi calcoli che ci siamo fatti, come al solito, sbagliati, io vivo, sono tanto giovane, vivrò ancora almeno 50-100 anni, per i più forti, o altri 10, 15, dipende dai calcoli, sono tutti sbagliati. Dio, possiamo dire, che ci chiama perché Egli conosce i Suoi fin dall'eternità, prima della fondazione del mondo. E ma com'è che allora chiama alcuni ed altri non li chiama? Eppure c'è scritto che Gesù Cristo è morto per tutti. E questo è altrettanto vero. E sono cose che se uno si mette lì a tavolino non riesce a dipanarle. Egli, cari fratelli e sorelle, non deve aspettare lo scorrere degli anni per sapere cosa faremo noi nel tempo. Non ha bisogno. Egli sa già prima. Lo dice anche Salomone, nei suoi scritti, dice ciò che è già stato. Lo dice Einstein in quella lezione sul tempo che ha fatto, dimostrando che il tempo è un'illusione, una pura illusione. Quindi, che possiamo dire? È incredibile questo, ma è tutto avvenuto. Noi siamo o salvati o perduti. Per l'eternità. Ma allora dice perché Dio ha voluto salvare il mondo così e ne ha chiamati alcuni? Perché li ha chiamati? ma perché? I quali sono stati chiamati secondo il suo disegno. Quindi Dio ha un disegno e su questo possiamo essere certi. Non che non c'è un programma, non che non c'è... Dio ha un disegno perché quelli che ha preconosciuti, cioè quindi prima della fondazione del mondo, non è che l'ha conosciuti ieri, dice ma si sono trovati in quella comunità e quindi in quel momento li ha preconosciuti, guarda che bei discorsi che facevano, che bravi, bravi, questi li chiamo, gli altri no. No, quelli che ha preconosciuti li ha anche pure predestinati, li ha pure dopo, prima li ha preconosciuti, poi li ha predestinati a diventare conformi all'immagine del figlio suo, affinché sia il primogenito di molti fratelli. Finalmente del progetto per cui esiste la vita. Questo è. Tutte le cose sono state create per lui, esistono per lui e sono in vista di lui, del suo regno, non del nostro, non delle cose che pensiamo. Che dire? E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. Cioè poi la cosa continua. Quelli che li ha predestinati li ha pure chiamati. Dice, quando mi ha chiamato? Tu lo sai quando ti ho chiamato, io so quando ha chiamato me. E voi dovete sapere se vi ha chiamati e quando vi ha chiamati. E questo è il problema. E questo è il problema. E quelli poi che ha chiamati li ha pure giustificati, perché tanto non avevamo scampo. Quindi quelli che chiamati ha detto, l'ho chiamato per forza, l'ho chiamato come lo lascio così com'è, no. Ecco perché poi avviene quello che abbiamo letto poc'anzi, nella lettera alle Ebrei, dice la sua morte è venuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto affinché i chiamati, ecco perché è morto Cristo, affinché i chiamati, eppure non è che non ha valore per gli altri, semplicemente che Dio preconosce che il loro spirito, perché è una questione di spiriti, cari fratelli e sorelle, non appartiene a lui. È estraneo, come il fuoco è estraneo, cari fratelli e sorelle. Non gli appartiene, non sono uno solo spirito con Dio. E stiamo attenti che molti di noi, che sentono queste cose spesso e volentieri, non sono uno spirito con Dio. E questo è il problema. Non sono uno spirito con Dio. Eppure lo dice la scrittura. E quindi la sua morte è venuta per redimere dalle trasgressioni, quindi da tutti i nostri, commesse sotto il primo patto affinché i chiamati, sempre i chiamati, sono quelli che lui ha chiamato, ricevano l'eterna eredità promessa. Mica poco. Cioè, allora, io certe volte mi chiedo, ma spero che stiamo capendo le cose che sono dette, ma poi capirle è un fatto. Quindi verificate se gli spiriti sono da Dio. Perché io posso dire di essere credente, ma il mio spirito non è da Dio, è chiaro. Cioè, sono tagliato fuori, no? Allora Dio ci ha chiamati perché conosce i suoi da prima della fondazione del mondo. E gli altri ci riconosce, certo che li conosce, ma li conosce come un fuoco estraneo. Li conosce come il fuoco estraneo. Per quello il Signore accetta il fuoco suo, no? Vi ricordate la storia di quelli che offrirono il fuoco estraneo e sono stati distrutti? Ed è così. Eppure erano fuochi entrambi, ma uno appartiene al Signore e l'altro no. Eppure sono entrambi degli spiriti che magari non lo danno a Dio, ma uno appartiene al Signore e l'altro no. E quindi sono chiamati per questo. Allora, tutto è davanti ai suoi occhi, cari fratelli e sorelle. Tutto è davanti agli occhi di Dio. Non possiamo pensare, ma no, il tempo deve passare, il Signore non sa cosa facciamo fra 5 minuti. Tutto è davanti ai suoi occhi, tutti i nostri peccati. Quindi se ci ha chiamati sapeva pure che avremmo anche peccato, purtroppo, anche dopo che ci ha chiamati. Sapeva tutto. Ma sapeva anche che ci saremmo pentiti dopo, con amaramente, e che avremmo riconosciuto amaramente i nostri errori, i nostri peccati. E se noi non li riconosciamo e non li confesseremo davanti a Lui, tali resteranno per l'eternità, e vuol dire che non siamo stati chiamati, perché prima o poi bisogna che queste cose siano confessate chiaramente per un cambio di vita reale. Allora tutto è davanti ai suoi occhi, tutti i nostri peccati, il lavoro che facciamo, Dio lo conosceva prima della fondazione del mondo. La nostra vita, la nostra famiglia, i nostri figli e anche il suo favore. È molto bello questo, perché avere il favore dell'Eterno va tutto in una cosa sola. Dio ci conosce da sempre e questa è una cosa, ma ci conosce molto intimamente, molto più di quello che noi possiamo immaginare. Tutte le nostre decisioni presenti e future, perfino le nostre preghiere, anche quelle che faremo, Egli le conosce già, anche quelle che faremo fra un anno se saremo vivi, e tutte le nostre parole, ma proprio tutte, quelle stupide, senza senso, quelle banali, conosce ogni cosa, il più pallido movimento della nostra anima, non gli è nascosto. E quindi dovremmo tentare di fare quattro conti con questa realtà che ci sfugge, perché noi, non conoscendo noi il futuro, domani o dopodomani, pensiamo che tutto possa essere sotto il nostro controllo e possiamo, secondo noi, mutare i tempi che vengono, che verranno. No, da domani mi comporterò bene, da domani. Sono tutte stupidità che non hanno senso. Allora, se Dio il Signore non ti conosce come suo da sempre, Egli non ti ha chiamato. Non so se mi sono spiegato. Non è perché vieni qua, caro fratello, cara sorella, che sei salvato. Solo se Dio ti conosce come suo da prima della fondazione del mondo, e allora capisci se ti ha chiamato. Ma tu lo sai se ti ha chiamato o meno. Vedete, abbiamo tenuto non da molto, mi pare, un culto su Giuda. Abbiamo parlato di Giuda Iscariota. Bene, Gesù dice che, ecco, lo chiama il figlio della perdizione. Vi ricordate che lo chiama così? E che cosa significa questo? Eppure era stato chiamato. Eppure stavo con gli altri apostoli, eppure ero un figlio di perdizione. E l'abbiamo visto non da molto questo fatto. Ecco che se Egli non ti riconosce come suo, non ti ha chiamato. E se Dio non ti ha chiamato, io non è il mio potere chiamare le persone. Il mio potere, si fa per dire, il mio potere, quello che Dio mi concede è solo quello di seminare. Al massimo di innaffiare, ma il resto io non ho questo potere. E Pietro, vi ricordate, Matti 2:39 dice lo stesso: per quanti il nostro Dio ne chiamerà. Avevano questo concetto chiaro: per quanti il nostro Dio ne chiamerà. Dice, ma non è morto per tutti? Dice, sicuro. Ma perché allora questo vale solo per... Gesù stesso dice molti, parla di molti, non parla di tutti e tutto il resto. Ma quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati. Non si può prescindere da questa chiamata, dalla sua chiamata. Se il Signore ti ha chiamato, benedetto. Benedetto perché erediti l'eternità e tutte le promesse che ha fatto e entri nel suo disegno. Altrimenti il tuo spirito, è una questione di spirito, non è che tu la pensi diversamente e io devo cercare di convincerti, ma io non devo convincere nessuno. Se il tuo spirito, io non ti potrò convincere mai, perché tu hai uno spirito, hai un fuoco estraneo dentro di te, che non è quello, non sei lo spirito solo con Dio, capisci? Quindi tu tolleri Isabel, quella che dice la scrittura, questo tolleri tutto. E Gesù accusa pesantemente questa parte della Chiesa che giustifica Isabel. Per questo motivo mi risulta strano che io debba convincere, lo sto dicendo con molta tranquillità, che io devo convincere ancora oggi qualcuno o più di uno, per esempio, ad attenersi allo spirito della chiamata e non a quello del mondo. Cioè, magari, ma secondo voi, ma io devo cercare di convincere qualcuno di voi su quello che è giusto e quello che è sbagliato. Cioè, se uno è chiamato lo sa da solo quello che è giusto e quello che è sbagliato. Non sono io che glielo devo dire. Cioè, io lo posso dire, sicuro, lo devo dire, perché il Signore, cioè, ad ognuno di noi dà un compito diverso finché lo dà. Capisci? Ora, io leggo, come abbiamo letto prima, sappiamo che tutte le cose cooperano per il bene di quelli che amano Dio. E cosa possiamo aggiungere a una cosa del genere? Cosa possiamo togliere? I quali sono stati chiamati secondo il suo disegno. Ecco qui di nuovo la parola chiamati, di nuovo chiamati, secondo il suo disegno. Quindi non dipende né da chi corre né da chi vuole, cari fratelli e sorelle, ma da Dio che fa misericordia. Allora, quando uno sa che non ha, si rende conto assolutamente che non ha scampo alcuno di nessun genere, ecco il soccorso di Dio, ecco la sua misericordia, ecco la sua chiamata, perché tu sei perduto. Quando hai capito che sei perduto, ecco la chiamata di Dio, che ti preconosce, anche quando non sai ancora che sei perduto, perché sei magari incosciente, sei troppo giovane, sei troppo. Egli ti chiama, perché sei ormai un uomo che non hai più speranza. È l'unica cosa, uomo o donna, è l'unica speranza, te la dà lui, che dice eccolo qua, finalmente. Eccolo qua, è venuto e ha capito. Non solo ha capito, ma non si tratta di capire, il suo spirito si è umiliato davanti a me. E ecco, allora io lo chiamo perché tu non sai più dove, che pesci prendere, sei rovinato per sempre, e allora ecco la mia misericordia. Quindi non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Allora, come? Qualcuno dirà, ma se io voglio non posso essere salvato. Ah, io per essere salvato farò tutto questo, quello, tutto quello che devo fare. Con tutti i miei sforzi e le mie opere e tutte le mie buone intenzioni, io non posso essere salvato. No, tu sei salvato solo se sei chiamato e sei chiamato solo se finalmente hai capito totalmente che tu sei perduto. Ma lo devi capire fino in fondo questo. E devi denunciare il peccato, non coprirlo. Il tuo e quello degli altri. E dire sì, da quel momento il Signore ti chiama, perché se no ci sarebbe qualcosa che non quaglia nella parola di Dio. Da quel momento il Signore ti chiama perché sa e sa che un giorno dirai sono perduto. Il povero Isaia, lo chiamo povero da questo punto di vista, quando si è reso conto ha detto io sono un uomo perduto, cioè sono un uomo dalle labbra impure e ha avuto bisogno che un angelo prendesse un carbone ardente dal tempio. Del fuoco che stava da me e mi pare glielo mise in bocca, lo toccò e poté finalmente parlare. Ecco come cambia ed ecco la differenza. Allora non dipende dalla nostra volontà, caro fratello e sorelle, ma dalla misericordia che Dio ci fa. E il fatto che lui ha già in mano il compito che noi abbiamo fatto. Non abbiamo bisogno di passare non so quante ore e quanti giorni nel cercare di capire. Lui il nostro compito ce l'ha già in mano, il compitino che abbiamo svolto, no? Già da prima della fondazione del mondo. Allora, per cui non sei stato chiamato. Dio ha un disegno per i chiamati, abbiamo visto. La differenza è questa. E abbiamo visto quali sono i chiamati, che pure ha preconosciuti, li ha pure predestinati. Vedete, è meraviglioso leggere nella lettera agli Ebrei che egli è mediatore di un nuovo patto. Cioè egli intercede. Perché la sua morte è venuta per redimere, cioè pagare, riscattare, per redimere le trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati nuovamente ricevano l'eredità, l'eterna eredità promessa. Dopo aver letto queste cose, cari fratelli e sorelle, non so se vi sembrano cosette da poco, dipende dai punti di vista, io sono letteralmente scioccato, e questo ve lo dico con molta franchezza, sono scioccato dalle discussioni sterili, sapete che significa sterili? E senza senso, fatte non solo in passato, tante discussioni sterili sui nostri comportamenti di vita, su cosa vogliamo fare, non vogliamo fare. Ma cosa volete che me ne importi? Ma ognuno faccia quello che deve fare. A me. Io non voglio più discussioni pagane. È chiaro? Io sono stufo. Io non devo dare ragione a nessuno. Lo dico davanti al Signore. Io non devo dare né torto né ragione a nessuno. Io non sono Dio. Io sono un poveraccio. L'ho detto mille volte e lo ripeto. Non mi può interessare di meno di cosa fate della vostra vita. Se voi fate qualcosa che non va, io vi richiamerò, perché il Signore mi chiede di far quello, vi riprenderò, dopodiché sono affari vostri. È chiaro il concetto? Se io sono uno spirito col Dio, è ovvio che non sono uno spirito col mondo, eccetera, eccetera. E non posso stare qui a vedere quello, quell'altro, ma voglio andare avanti. Quindi io personalmente, io sono stanco di gente che vuole avere ragione da me. Non so se mi sto spiegando, gente che vuole avere ragione da me. Andate dal Signore, fatevi le vostre ragioni con Lui. Che volete da me? E poi siccome non ho risposto secondo le vostre opinioni e i vostri desideri, o quello che vedete voi, perché contrastano e cozzano col vostro modo di pensare, mi tormentate. No. Se voi siete dei credenti, vi sottomettete a quelle che sono la parola di Dio. E quindi a quelli che il Signore ha preposto come servitori, questo è, se così vi pare. E se non vi pare, vedetevela voi. Ma non volevo, non ho fatto il culto per questo, ma questo ci sta, perché dopo aver letto queste cose, ma di cosa stiamo parlando? Ci ritroviamo a parlare di stupidità? Ma c'è, ma abbiate pazienza, lo dico in un culto, perché non c'è solo una cosa, ci sono più cose da più parti, cioè io c'ho, cioè, ma insomma, non lo so, ma siete stati chiamati? Ecco, siete stati chiamati? Io sono stato chiamato? E se sono stato chiamato io devo stare molto tranquillo. Capisci perché? Perché sono così tranquillo. Perché in tutte le cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. E che vogliamo? Di cosa stiamo parlando? Scusate. Ecco perché diventa veramente, e Paolo poi lo dice, non perdete tempo in cose sterili che non giovano e non portano a nulla. Dopo, quindi, aver letto queste cose, mi viene normale dirne anche queste altre. Allora, se uno è stato chiamato, lo sa, allora la grazia di Dio lo accompagnerà in tutto. Sapete, grazia dal greco è charistos, cioè favore. oppure soccorso al momento opportuno. Questo, poi grazia assume anche, assume molti aspetti di questa cosa. Me lo ricordo molto bene nel film Exodus, quando dalla nave portano, e c'è il prete ortodosso che da sotto dice Caristos, Caristos, nel senso che vedete, o vedi, dipende dalle cose, non accusare Dio delle cose che non hai. Perché Dio ti conosce da molto. Piuttosto fatti qualche domanda e scava in profondità. Ma se tu non sei stato chiamato perché sei uno spirito separato da Dio e non ti riconosce, ti riconosce come un fuoco estraneo, anzi non proprio un, sei un fuoco estraneo, punto. Molti di noi hanno paura perché non sanno ancora se sono stati chiamati o meno. Questo è il problema, cari fratelli e sorelle. Forse tante volte barattiamo la nostra misera vita con l'eternità. Barattiamo. Perché, cioè, capisci? Se per noi quello che abbiamo letto prima rimane una bella cosa che abbiamo udito durante il culto, che ci eleva, perché come si fa? Se uno è stato chiamato, sa, capisce queste cose, ma le sente con lo spirito. Allora, forse non possiamo, cioè non si può barattare la nostra quotidianità, la nostra provvisorietà con l'eternità, che Dio ha promesso a quelli che l'amano. Perché qua all'inizio abbiamo visto che dice questo, no? Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. E dice anche quest'altra cosa, no? Non è che c'è anche un do desa. Cooperano al bene di quelli che amano Dio, capisci? E come si fa ad amare Dio? No? E il problema è... come si fa ad amare Dio? Come si fa ad amare Dio? Non lo sapete spiegare voi. Cioè, lo sapete voi come si ama Dio? Ma quanti di noi amano Dio veramente? Perché... E se lo amano, in che cosa lo amano? Nella speranza di amarlo o nella realtà? Perché poi vedete, se Dio ha chiamato uno, lo ama realmente. E dice io cenerò con lui ed egli cenerà con me. Altrimenti, in che cosa lo ama? E quindi il problema è che diventa grave trasgredire il primo comandamento, senza il quale tutti gli altri non servono. Io che parlo d'amore del prossimo, di barzellette parlo, perché se io eludo il primo comandamento, e quindi sì, c'ho tutto, io ho tutto il resto, ho tutte le mie opere buone da fare, tutto quello, però eludo il primo comandamento. E questo è un problema, non è un problema, vuol dire che non sei stato chiamato, punto. Quindi, se siamo stati chiamati, questa mattina il Signore vuole rimpinguare le anime nostre, il nostro spirito lo vuole incoraggiare, vuole farlo crescere, non lo vuole deprimere, no? Perché il Signore dice anche, no, ricordate la parabola dei tralci, no? Dice taglia quelli che portano poco frutto, per taglia la vite per farla acquisire forza, no? Quindi stiamo cercando di potare dei rami secchi per farli rinvigorire, per far rinvigorire questa pianta. E questo è un po' il compito che affida solitamente ai pastori, no? Quello di cercare di rinvigorire la pianta, di potare dove è possibile i rami, no, non tagliare tutta la pianta, se no. Però questo è quanto. Allora, molti credenti si aggirano, è questo che mi chiedo. Ma io mi chiedo, quando io vedo queste cose, ma di cosa sto parlando più? Molti credenti si aggirano attorno a tante stupidità, sapete cosa significa la stupidità? Che non si addice alla santità di un credente, anziché a quanto è alto l'onore che Dio ha fatto a coloro che ha chiamato. A quanto è alto l'onore? Noi Ecco, e dico, ma se Dio mi ha fatto questo onore così grande, io di cosa sto parlando? Di cosa stiamo parlando? Ecco perché non sono chiamati, perché la loro fede non posa su Dio che la crea e la rende perfetta oltretutto, ma su se stessi, ingannandosi. Vedete, queste parole non sono di giudizio per nessuno, perché io non sono giudice di nessuno, ma il Signore sì. Qualcuno può mettere in discussione che Dio conosce il futuro eterno di tutti noi? Qualcuno può mettere in discussione questo? Ecco perché Giuda è figlio di perdizione, e contrariamente agli altri apostoli che egli ha chiamato. Li ha chiamati tutti, c'era anche Giuda. Però Giuda, come abbiamo visto, è un figlio di perdizione. E abbiamo visto che alla fine è andato dai sacerdoti, si è pentito, ma non è andato da Gesù. È andato dai sacerdoti, gli hanno detto: a noi che ci importa di quello che tu hai fatto? A noi cosa ci importa? Sono affari tuoi. Tu l'hai venduto per 30 denari, questo è il prezzo, adesso sono affari tuoi. No? E allora, ecco perché io vi dico, tante discussioni sono profondamente amareggiato. Com'è possibile non vedere la gloria che emerge dalla parola di Dio per essere trasformati di volta in volta? Ma io mi chiedo, dopo 20 anni, di cosa stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando ancora del sesso degli angeli? Di cosa stiamo parlando? Se devo andare a fare la spesa al continente, una volta siamo al continente. No. Siamo al continente, la mega, qualcuno. Di cosa stiamo parlando? Di quello? Di cosa stiamo parlando? E io, ecco perché il Signore ci invita a contemplare la santità della sua parola, la sacralità della sua parola. Dopodiché, ognuno se la vede con lui. Allora forse la verità è che molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Perché anche Giuda è stato chiamato, ma non è stato eletto. Dio sa tutto da sempre e questo mi consola. Questa è la mia consolazione. Il fatto che un giorno ho detto, non è che l'ho detto, ma mi sono proprio reso conto, ho detto: aia, qua non ho scampo di nessun genere. Ecco. E sì, il fatto che Dio prima ti preconosce, ti chiama anche prima che tu dica questo. Ti chiama e lui, essendo il tempo per lui, non è che prima o dopo, lui mette tutto assieme, tutta la tua vita, capisci? E quindi ne fa quattro conti e ti chiama o meno. Questo è difficile, difficile per noi, per lui no, no. Ecco, non conformatevi allo spirito del mondo. E non è difficile questo. Paolo, quando andò ad Atene e vide gli idoli, di cui gli ateniesi ne facevano largo uso, vi ricordate, c'è scritto che lo spirito gli si inacerbì dentro. Vedete, io ogni tanto mi rendo conto che, chiedo perdono al Signore, posso perdere anche il controllo della situazione, perché davanti a degli spiriti maldestri, gli spiriti contrari a Dio nella profondità, io non li sopporto, non li sopporto, non so cosa fare, non li sopporto, mi si inacerbisce lo spirito dentro, mi si inacerbisce, credetemi, è difficile, davanti agli idoli mi si inacerbisce lo spirito dentro, davanti alla stupidità, all'inutilità, perché io sono un credente e non sopporto nel modo più assoluto uno spirito avverso. Non perché so che esistono, ma per favore. Noi invece non siamo disgustati dagli spiriti del mondo, capisci? Ma ci sguazziamo, ci piace, ci piace, ci piace. Sai quando? Che bello. E io aggiungo questo. Ecco perché Dio conosce i suoi, ai quali elargisce pure il suo favore. Che significa che elargisce il suo favore? sarebbe bello fare, ho trovato un piccolo studiolo interessante, ma sarebbe bello farlo. Dio ha un disegno, come ho visto, per quelli che ha chiamato. E poi vediamo anche che gli elargisce il suo favore. Fu così per Esther, e c'è tutto uno studio carino che ho visto in questi giorni, ma si può approfondire la cosa. Fu così per Giuseppe, fu così per Daniele, fu così per tanti chiamati dal Signore. Ecco perché cosa gli possiamo dire? Cosa possiamo dire al Signore? Dice, ma come? Quella l'hai fatta diventare regina da Siria. E l'altro era diventato vice re d'Egitto. E voi pensate, ma dici, ma io, Signore, non è che voglio diventare vice re. Ma il Signore non ti preoccupare, sa di che cosa tu devi diventare re. E questo ti deve bastare. Se ti ha chiamato, tu sai che ti ha chiamato, chiedi a Dio. Chiedi. Se non gli chiedi vuol dire che non c'hai fede. Chiedi e ti sarà dato. Amen. Amen.